cade piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio e buon inizio settimana a tutti da Gianluca Gifuni, Forza Napoli sempre con voi sino alle 13, al microfono appunto Gianluca Gifuni, Spider-Man è in regia e McTominay e Gilmour sono rientrati a Napoli nella notte dopo gli impegni con la nazionale. Ieri la Scozia ha perso, era in vantaggio 1-0 e lo stato per buona parte della partita con il Portogallo, che poi ha ribaltato il risultato con due gol di Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, ma ancora una volta segnò McTominay, la seconda volta consecutiva. L'altra volta andò a segno anche Gilmour. Insomma, en plein dei calciatori del Napoli con la nazionale scozzese, che da questa mattina praticamente sono in città. Oggi c'è il riposo, quindi cercheranno di adattarsi un po' al clima napoletano, e da domani pomeriggio si riprende con gli allenamenti in vista del match di Cagliari, quarta giornata di campionato in programma domenica prossima 15 settembre alle ore 18. 0816363 per intervenire in diretta, telefoni sempre aperti 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Tra poco avremo anche Enrico Fedele e poi cercheremo anche di capire come da chi e quando è stato coniato il termine braccetto, che, pensate, ho scoperto che nel mantra del fantacalcio ufficiale da quest'anno è stato inserito come icona caratterizzante dei giocatori, e cioè la B, oltre a difensore centrale, esterno, come i ruoli, diciamo, del mantra dei difensori, c'è anche la B. E quindi qualche giocatore è identificato con DC e B, cioè difensore centrale o braccetto, quindi coniato anche come termine dal fantacalcio ufficiale. Tra poco lo analizzeremo da vicino. Saluto Mario Palligiano, che è il fautore del braccetto dal punto di vista del fantacalcio, e saluto con piacere Pasquale Tina, il nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio.
Gianluca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti.
Allora, Gilmour e McTominay dopo l'Amplen con la nazionale scozzese sono tornati. Sono
l'Amplen in che senso?
Atleta dal punto di vista dei gol, insomma, ecco. Insomma.
Anche se possa di due, insomma,
i risultati non sono
sai, in vantaggio col Portogallo, poi perdi 2-1 con la Polonia, perdi 3-2 al 97esimo. Immagino, insomma, che proveranno a riscattarsi con entrambi con il Napoli, e questo immagino sia il loro obiettivo. Domani, come ti raccontavi tu, c'è la ripresa degli allenamenti, domani pomeriggio, e saranno protagonisti, svolgeranno tutta la settimana di avvicinamento a Cagliari. Certo che io non escludo, insomma, che uno dei due possa essere subito titolare, cioè, mi riferisco a McTominay.
Certo. Poi vedremo se con un centrocampo a tre o a due, insieme a...
Non so se cambia subito, onestamente. Questo onestamente non lo so, perché comunque considera che domani credo che ci sia anche Lobotka, no? Perché ha terminato anche lui ieri sera gli impegni con la nazionale. Anguissà gioca martedì, poi un tardo pomeriggio con lo Zimbabwe Camerun. Quindi immagino tornerà tra mercoledì pomeriggio, massimo giovedì. Non so,
non sai?
Magari Conte la pensa diversamente, non decido io ma decide lui, vado un attimino a naso. Però, insomma, immagino che McTominay possa, diciamo, ambire ad una maglia titolare, così come credo che possa ambire a una maglia titolare Romelu Lukaku, e credo anche David Neres, perché Lukaku e Neres sono rimasti qui a Castelvolturno durante la sosta e quindi hanno lavorato tanto proprio per migliorare la condizione. Chiaro che Lukaku non avrà ancora i 90 minuti nelle gambe, ma come sa bene chi ci ascolta, il ritmo gara poi lo trovi giocando, e quindi è fondamentale, insomma, che entri subito negli schemi di Conte, perché la partita di Cagliari è una partita alla portata, ma una partita che il Napoli deve vincere, secondo me, prima della sfida delicata, della trasferta delicata contro la Juventus.
Nella vittoria con la Georgia, della Georgia per 4-1 sulla Repubblica Ceca in Nations League, Kvaratskhelia un gol su calcio di rigore e un assist.
Kvaratskhelia domani la seconda partita, ancora non è ancora finito, credo giochi con l'Albania, se non mi sbaglio, domani, e quindi Kvaratskhelia, insomma, arriverà mercoledì. Stasera chiudono i quattro italiani, quattro della nazionale italiana. Buongiorno Raspadori.
Domani Albania Georgia, sì, alle 20:45.
Stasera c'è Italia Israele e stasera chiude anche Lakhmani gli impegni con la nazionale, quindi piano piano, insomma, poi arrivano tutti. Io credo che mercoledì dovrebbe essere il gruppo quasi al completo, tutto al completo, al massimo giovedì, certo giovedì sono a 3 giorni dalla partita, per questo credo che poi alla fine Conte le sue valutazioni tattiche, le sue novità le fa con calma, perché ha bisogno di lavorarci e di provarci.
Ti chiedo, Conte punta tutto su Lukaku, che finalmente può essere il suo centravanti, si è allenato per arrivare al regime, ci hai detto che non è ancora al 100%, però insomma in questi giorni ha migliorato la sua condizione.
Sì, considera Gianluca che Lukaku la settimana scorsa ha rinunciato ai 2 giorni di riposo per lavorare, sta seguendo un programma a parte, lui ci è arrivato bene, intendo come peso forma, si è visto secondo me già in campo contro il Parma. Chiaro che però una cosa è la forma fisica, una cosa è il ritmo partita che ovviamente trovi giocando. Hai giocato mezz'ora con e poi sono diventati 40 minuti perché il recupero col Parma è stato infinito. Magari insomma col Cagliari arrivi a 60-65 minuti, insomma, e piano piano insomma si regge.
Senti Pasquale, oltre a Lukaku anche Neres si è allenato stabilmente in questi giorni a Castel Volturno, agli ordini di Conte. Possiamo immaginare che anche per lui ci sia uno step fondamentale per avere qualche chance in più rispetto a Politano già dalla prossima partita?
Io penso di sì perché è sicuramente un giocatore importante, un giocatore che Conte ha voluto fortemente, l'abbiamo visto, intravisto col Bologna e ha fatto la differenza, abbiamo visto un po' di più col Parma e ha fatto la differenza, quindi immagino insomma che possa avere spazio col Cagliari, magari un avversario che ti concede pochi spazi, lui è bravo a trovarli con il dribbling, con le accelerazioni, quindi io credo insomma che Neres possa avere spazio. Poi già lunedì c'è una settimana intera di allenamento, presto insomma per parlare di formazione, per scelte di Conte, però sicuramente credo che possa avere spazio.
0816363663 per intervenire in diretta, tra poco con noi Enrico Fedele per mezz'ora di filo diretto, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Uno dei primi messaggi che arriva è: vinceremo il tricolor, ci scrive questo amico, nel senso che io non so se scherza, se è condito da ironia questo messaggio, ma se non lo è, c'è qualcuno che confida molto nel Napoli di Conte, che tra poco sarà configurato con tutti gli uomini in rosa a disposizione. Nel frattempo buon lavoro e buona giornata a Pasquale Tina.
Ciao Gianluca, buon lavoro.
Grazie. Ciao. A Pasquale Tina con Spider-Man voliamo in pubblicità, tra poco Enrico Fedele, dunque telefonate allo 0816363663 per le vostre domande al direttore. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per l'apertura della settimana che porta alla ripresa del campionato con Cagliari-Napoli in chiave Napoli. Spider-Man è in regia con voi sino alle 13. Un messaggio vocale WhatsApp, lo ascoltiamo, eccolo qui.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Sono settimane che ascolto da parte dei tifosi che Napoli debba passare a un centrocampo a tre, perché quegli acquisti che abbiamo fatto sono tutti titolari e quant'altro. Allora, non stiamo giocando alla PlayStation. Alcuni calciatori rendono di più partendo dalla panchina, facendo gli ultimi 20 minuti. Quindi non è detto che debbano essere dei titolari. Vedi Lozano, Politano, se vi ricordate bene. Vedi Elmas, Kozieliski, quindi i vari Neres, i vari McTominay possono entrare anche dalla panchina, non è detto che debbano essere titolari. E Conte non cambierà il sistema di gioco, toglietevelo dalla testa, rimarrà il 3-4-2-1, sono 2 mesi che ci lavora, è impensabile che torni a fare la difesa a 4, non lo farà mai.
Enrico Fedele, che ne pensa? Direttore, buon pomeriggio, ben ritrovato.
Io dico che un allenatore che diventa, come devo dire, maniaco in un certo modo di impostare la squadra tatticamente, non avvalendosi delle qualità dei giocatori e non sposando le caratteristiche che ha, è un allenatore che è un po' cieco, e siccome non lo è assolutamente il nostro amico Conte, al quale io oggi su Roma ho inviato una lettera.
Eh sì, insieme a Oriali, li ha ringraziati tutti e due, Antonio e Lele, per essere venuti a Napoli, due grandi uomini di calcio.
Bravo, e ha anche detto che oramai è una squadra che nel centrocampo e in attacco non ha uguali, a mio giudizio.
In Italia? Se la gioca anche con l'Inter in questi due.
Sì. Aspetta, qua del centrocampo e in attacco.
Sì, questi due reparti.
Invece io avrei voluto chiedere pettinanza, e mi pare che manca un terzino, perché Di Lorenzo, con tutto l'affetto,
un terzino o un difensore centrale manca?
No, aspetta, serve un terzino marcatore. Un marcatore, perché non abbiamo potuto valutare, o meglio, forse Conte l'ha valutato, io l'ho visto due volte sto ragazzo, e parlo dello spagnolo Martin, mi senti?
Sì.
Che ancora non è maturo, però questo ha bisogno in Napoli di portare Di Lorenzo nel suo posto, ma non per togliere dei meriti a sto ragazzo di Parra, che è un onesto lavoratore, che fa il suo lavoro con molta umiltà e utilità, però c'è bisogno di un difensore, e mi era venuto proprio ieri, guardando la lista dei giocatori, quello che è successo con Vinicio, quando a giocatori modesti mise indietro un allenatore in campo, era Bugnic a fare il libero. Il Napoli cambiò alle stalle, alle stelle. E allora mi è venuto in mente a Sergio Ramos, che io reputo uno dei migliori difensori mai visti, insieme a Trump, Resta, Carvalho e Baresi, e allora ho detto, se dovesse venire un giocatore da difendere che dà personalità e dà anche concretezza al portiere, che è bravo come patrimonio tecnico, però è un buon mutto, non ha personalità, e se il Napoli in alcune partite sfrutta i tre centrocampisti e anche gli uomini che possano entrare a partita in corso, il Napoli se la gioca con l'Inter, per me.
Quindi manca un difensore per puntare allo scudetto, altrimenti si punta al secondo altrimenti si punta al secondo posto, dice lei.
Dal secondo quarto, o secondo terzo.
Certo. Allora 0816363 per intervenire in diretta con Enrico Fedele. Lei fa i complimenti nella sua lettera, oltre che Antonio e Lele, quindi Conte e Oriale, anche a De Laurentiis, perché ha messo nelle condizioni.
Complimenti perché per la prima volta si è autoflagellato, perché in 20 anni non ha mai speso spendeva la metà di quello che incassava. Adesso ha fatto una campagna acquisti faraonica, una campagna vendite men che sufficiente, perché sono rimasti troppi giocatori, ma a noi non interessa. La questione di Osimhen è gestita male da tutte le parti, ha lasciato sconfitti tutti, però a noi interessa la squadra attuale. Conte è diventato come il Deus Ex Machina, gli ha messo che vuoi, quello che vuoi ti do, fai quello che vuoi. Napoli, mi sembra, tu che sei uno statistico, ha speso più di 150 milioni di euro.
Poco meno, 148, 149.
Ne ha incassati 15, 13,
12, 12 e mezzo.
11, 16, 15, non mi ricordo, togliendo i diritti di acquisto che non si sa che fine fanno. Quindi praticamente il tesoretto che lui aveva, il tesoretto, è indegnato. Con un obiettivo, quello del rischio dell'azienda, di andare in Champions, perché in Champions si risolve le altre cose. L'avrebbe mai fatto? No. Perché l'ha fatto? L'ha fatto perché è arrivata a una certa età, ognuno è ambizioso, l'ha fatto per, scegliendo Conte, per riacquisire il consenso popolare, e anche in prospettiva futura, per dire, io non sono quello che approfitto per poter guadagnare i soldi e quindi vivere bene, ma io voglio anche investire, e quindi potete darmi anche un'investitura per quello che riguarda la gestione del Maradona, e anche quella che io mi auguro sia la casa degli azzurri, a Fragola, dove sarà, però l'importante è che si faccia. Ecco, questo è quello che
Allora, ieri non so se ha visto Portogallo-Scozia, finita 2-1. La Scozia era passata in vantaggio con un gol di McTominay e poi il Portogallo ha ribaltato il risultato con i gol di Bruno Fernandes e di Cristiano Ronaldo. Ora, questo amico dice: ho visto la Scozia giocare con il 4-2-3-1, i due mediani Gilmour e McLean, e McTominay nei tre dietro l'attaccante ha giocato centrale, cioè sottopunta per intenderci. È un giocatore quindi molto duttile, possiamo dire, può giocare da mediano, da mezzala, da sottopunta, ha giocato nel Manchester United qualche volta anche da centrale di difesa, insomma un giocatore importante. Io lo reputo il migliore acquisto del Napoli di questa sessione di mercato.
No, io lo reputo, buongiorno,
e io per me invece McTominay ce n'è
anche perché c'è una storia, sai qual è la storia? La ripeto, i giocatori scozzesi, o meglio i giocatori della Gran Bretagna, difficilmente si sono adeguati nel giro di 50-60 anni alle regole del calcio italiano, tutti. Quindi lui deve abituarsi a vivere, a fare un certo tipo di allenamento, che sono duri, e non è facile. Quindi io credo che un giocatore utile per fisicità, che può essere, che può giocare sottopunta, non credo, perché
però la Scozia ha giocato così, ha segnato due gol in due partite nelle ultime due.
Stai calmo, stai tranquillo. Allora è sicuramente un incursionista,
cioè tipo alla Zielinski o alla Hamsik, per intenderci, quello è il ruolo, mezzala sinistra con capacità di
inserimento con facilità. Io lo voglio vedere ancora se viene marcato, è un giocatore che parte da lontano, quindi ha l'inserimento, per potersi inserire deve giocare al posto di chi? Faccio la domanda a te.
E poi io penso chi? Che se giochi al posto di Anguissa insieme a Lobotka, no, non avrà quelle capacità
al posto di Anguissa, e deve giocare con una fare di incursionista che rimane,
no, appunto, dico,
guardia del centrocampo,
non ha le sue qualità, non potrà mettere a disposizione del Napoli se gioca a due sicuramente.
Allora come deve giocare?
Allora, direttore, facciamo, visto che lei ha parlato molto di difesa, facciamo una digressione, perché abbiamo parlato tanto e si parla tanto del termine braccetto, va bene? Che non piace a tutti. Cioè esterno, terzo a destra, terzo a sinistra di una difesa.
Difensore.
Ecco, difensore. Si fermi un attimo. Il termine braccetto è stato coniato
da Eziolino.
Da Eziolino Capuano, che abbiamo con noi. Mister, buon pomeriggio.
Buongiorno e un piacere mio, caro Enrico, e ti ascolto con grande piacere. Sì, questo guaio purtroppo l'ho fatto io.
Facciamo così. Un attimo,
voglio dire una cosa, aspetta.
Voglio far raccontare come lo ha inventato.
Aspetta un momento, voglio però, datemi la precedenza.
30 secondi, per il direttore, 30 secondi.
Dovete sapere che molti anni fa Eziolino Capuano allenava una squadra che era la Capisse, ed era in ritiro, mi pare, in Umbria.
Ma non qualche anno fa, tantissimi anni fa.
Bravo, e io mi trovavo in quel posto perché volevo andare a vedere gli allenamenti di Eriksson. Se non che mi incuriosì e andai dal mio amico Eziolino, che con molto affetto mi fece accomodare in panchina. Ebbene, a un certo punto io ho visto Eziolino che con un foglio che chiamava X con uno e scattava un giocatore, X con due scattava un giocatore, inizio lì, io dico una cosa, meno male che non sono a vedere Eriksson, perché qua mi sto veramente ricreando, è vero o non è vero?
È vero, ricordo.
Bravo.
Senta, mister Capuano, ci racconta un po' quando, pare 13 anni fa, Coverciano ha creato questo termine braccetto, che adesso voglio ricordare che anche il fantacalcio ufficiale a livello nazionale ha varato da quest'anno il termine B, braccetto, per il mantra, cioè per i giocatori di ruolo, insieme al difensore centrale c'è anche il B, braccetto, da quest'anno. Quindi
allora vi faccio un aneddoto: all'epoca il professore a Coverciano era il compianto Franco Ferrari, un grandissimo sia dal punto di vista umano e dal punto di vista professionale, a noi tutti al master, ed era un master di grandissima qualità, ci ha dato tantissimo. Io ho fatto la tesi, ancora potete vederla, a Coverciano, di laurea al master proprio sul 3-5-2, al che io nel momento in cui esponevo la tesi cominciai a mettere questa parola braccetto, e lui mi diceva: ma che cazzo stai dicendo, ma chi è sto braccetto? E io dicevo: no, io in centrale di destra, in centrale di sinistra mi chiamo braccetto. Qualche anno dopo io lo riporto sul campo, mi ricordo che allenavo l'Arezzo il primo anno, sempre difesa a tre, e io incominciai a dire braccetto. Quindi voglio dire, purtroppo questo guaio, che poi guaio non è, ecco, in maniera con grande simpatia, sì, l'ho creato io, l'ho coniato io, e poi l'hanno ripreso un pochettino tutti, adesso sendo...
Io tu sai quanto ti apprezzo. Il braccetto, praticamente, perché braccetto e non braccio?
Perché
il braccetto, anche nella...
Voglio dare anche una spiegazione. Giocando con i tre... Io il centrale di destra, che lo faccio allargare sulla rottura del quinto, magari.
Questo volevo dire.
Do anche una spiegazione.
Una spiegazione tecnica, meccanica.
Vada, mister Capuano.
Meccanica, no. Allora, ci sono, è normale che l'interpretazione di una struttura di gioco varia secondo le idee dell'allenatore, sia in fase difendente che sia in fase propositiva. Per esempio, se voi vedete molte squadre che giocano a 5 dietro, poi a prescindere se giocano 3-4 o 3-5, non rompono mai la linea col quinto, vale a dire il quinto scappa per non lasciare la profondità, seguitemi bene, la profondità in fascia. Invece io vado a rompere la linea col quinto antialtissima facendo allargare il cosiddetto braccetto. Questo mio modo di interpretare, ecco, il centrale di destra io lo chiamavo braccetto proprio perché si doveva allargare sempre in fascia.
Sì, voglio fare un piccolo intervento.
Allora, direttore, può farlo? Devo fare una cosa, facciamo così. Io chiedo al signor Capuano, mister, lei ha un minuto e mezzo di pazienza?
Ma anche tre. Ho il piacere di stare con uno dei più grandi competenti.
Sì, che è Enrico Fedele.
Lo dico con grande... Io non regalo niente a nessuno, anzi, la mia vita calcistica è stata attanagliata da questo mio modo, magari, perché chi non mi conosce, ecco, il personaggio, quindi io dico quello che penso.
E allora un minuto e mezzo di pazienza a Serino Capuano ed Enrico Fedele. Tra poco torneremo dal termine braccetto, poi passeremo anche a una valutazione sul Napoli di Conte e sulle possibili evoluzioni di questa squadra con Enrico Fedele, con Serino Capuano e con voi al telefono, lo 0816363. Ci fermiamo un minuto e torniamo. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre con Spider-Man in regia, Enrico Fedele, direttore, buon pomeriggio di nuovo. Eccoci qui.
È
l'inventore del termine braccetto, tra le altre cose, allenatore di lunga data, Eziolino Capuano, mister, buon pomeriggio di nuovo. Eccoci qua.
Allora, volevo fare un intervento. Ezio e gli altri sanno che io sono stato nel Parma uno che ha avuto sempre allenatori che hanno giocato a tre, uno era Malesani, l'altro era Olivieri, e quindi giocavamo con dei giocatori in difesa, no? I tre erano a destra Turanna, in mezzo Sensini, a sinistra Cannavaro.
Turanna, Sensini, Cannavaro, perfetto.
Il problema del braccetto, e giustamente io però come l'ho interpretata in una maniera anche meccanica. Ecco, c'è il braccetto. Se tu pensi anche come fatto, diciamo così, metaforico, dice la sindrome del braccetto, cioè il braccetto è non allungarsi troppo.
Cioè uno che non rischia.
Bravo, è uno che non rischia. Allora il braccetto è quel giocatore che deve allargarsi, Ziorino mi può dare delle lezioni, ma lei deve avere una certa sensibilità, però deve saper difendere. Questa è la mia grande perplessità, è proprio questa, perché se tu hai Di Lorenzo, che è un ottimo atleta, a fare il difensore che non ha le stimmate del difensore, prima o poi qualche leggerezza la farà.
Allora, ha detto la sua, sentiamo cosa ne pensa Capuano di questo, in questa alternanza, mister.
Allora, sicuramente Di Lorenzo nasce esterno, è normale che poi nell'età, Enrico me lo può insegnare, l'ho fatto anche io con tanti giocatori, gli esterni li ho portati a fare il braccetto e di solito porti quello più strutturato, e la sua diciamo invenzione di Conte, oppure l'idea immediata di Conte nel portarlo a fare braccetto, da dove nasce? Sicuramente con un piede educato e sicuramente allargando, ecco, i due centrali, noi li chiamiamo più braccetto, Di Lorenzo ha propensione nell'inserirsi. È normale che, avendo fatto l'esterno, poi non è difendente forte in area di rigore, perché poi quando devi andare a chiudere una diagonale o quando devi sentire proprio l'attaccante, lì non hai la fase di marcatura. Da una parte guadagni e da una parte perdi, è quello che voleva dire il direttore prima. Però voglio dire, queste sono delle situazioni dove nel calcio moderno, ecco, nella fase propositiva, soprattutto nella evoluzione che c'è di questo gioco dal basso, ecco, sicuramente portare uno nei tre che è un esterno con piedi molto educati dà dei vantaggi. E poi è normale.
Posso fare una domanda a Enzolino?
Prego, mister, prego.
Mi dispiace che sono passati anni e mi sono fatto vecchio, perché se fossi ancora in pista io prenderei Enzolino a qualunque categoria, sicuro, te lo dico da adesso. Ma a parte questo fatto che fa parte di Enzo, questo Napoli, che io ho detto che in mezzo al campo e l'attacco mi sembra una squadra fortissima, a mio giudizio però a giocare a 2 con il 3-4-2-1 rischia, perché anche se fisicamente c'è stampa, tatticamente un poco diseducato, e Lobotka che è un ottimo organizzatore a 3, mentre a 2 non lo vedo tanto sul fatto fisico. Ecco, io credo che il Napoli, se dovesse, e quando su questo sicuramente è un maestro, perché non è che è nato col 3-5-2, lui eredita il Bari di Ventura con il 4-2-4, poi ho fatto il 3, però voglio dire, con un centrocampo di sostanza come adesso è il Napoli, avendo Lukaku e Camara, il Napoli può essere devastante.
Rispondo subito, Enrico, quando presero Antonio in un'altra emittente che ho il piacere di disquisire, io dissi che Conte non avrebbe mai giocato col 3-5. Perché? Perché Calaschevia non può mai fare, secondo me, il sottopunta, o meglio, lo può anche fare, però tu me lo insegni quando si deve girare di spalle, lui è devastante quando vede.
Però in Georgia gioca così, con la nazionale.
Sì, lo so.
Con la nazionale gioca così.
Sì, lo so, però un giocatore così forte, io ne enfatizzerei sempre le caratteristiche, quindi lo porterei per farlo rientrare. Ecco, anche la partita ultima che il Napoli ha fatto in casa, che onestamente ha sofferto, ma il Napoli quando è che è diventata devastante? Palla a sinistra, Calaschevia che veniva dentro con
sono d'accordo su questo.
E quindi quando ci sono delle situazioni tattiche, il Napoli si rifugia su questo giocatore, come il City si rifugia su Foden, voglio dire, sono giocatori di una qualità illimitata che le altre squadre non hanno. Hai detto benissimo che è normale che guadagni davanti con un centrocampo a due, per esempio io sono un grande estimatore di Lokpolta, però anche io a due non lo vedo, io lo vedo più su un centrocampo a tre, perché vai a coprire 16-17 metri, invece a due devi coprire 60 metri, non so se rendo
mister, io la fermo un attimo perché le arrivano i saluti da Davide Fiore, anno 1990, Cava dei Tirreni. Era un suo giocatore, Davide Fiore?
Era anche un gran bel giocatore, piccino, me lo ricordo bene, ma grandissimo.
Ci sta ascoltando e la saluta. Prima di salutarla, abbiamo disquisito di aspetti tattici. Allora, l'interrogativo in questo momento è questo. È entrato in rosa McTominay, che ha segnato due gol da sottopunta, peraltro, con la Scozia. Lui gioca nel 4-2-3-1, gioca nei tre dietro la punta, no?
L'ho visto.
Ok, secondo lei, McTominay lo inserirà in un centrocampo a due al posto di Anguissa, vicino a Lobotka, e perderà ovviamente qualche possibilità di inserimento, è chiaro, no? In questo caso. Oppure varerà un centrocampo a tre con una difesa a quattro, Conte, in questo momento?
Ecco, ecco, questa è una grandissima domanda di grande diligenza e di sapienza calcistica. Per me Conte può pensare solo ed esclusivamente per farli coesistere di cambiando la linea dietro, quindi di giocare o con un 4-2-3-1 o con un 4-3-3. Ma è normale che poi fai fatica se devi giocare a 3 e far coesistere tutti questi qui. Qualcuno non dovrà giocare, perché poi anche McDonald in mezzo al campo e poi diventa ultra offensiva in un 3-4-2-1.
Bravo.
Grazie mister Capuano per essere stato con noi.
Ciao Ezio, ciao, stammi bene.
Un abbraccio ad Enrico Fedele. Ti voglio ciao, bene, Ezio. A presto.
Ciao. Grazie Enrico, Eziolino.
Ma
direttore, so, questa digressione 3, sul braccetto andava fatta dal punto di vista
il 4-3-2-1 che poi diventa un 4-3-3. È l'ideale perché porta Di Lorenzo a destra,
certo.
Accamani, buongiorno Olivera, mi senti o chi sarà? A posto di Olivera può giocare.
Poi Anghissà, Lobotka, McTominay, McTominay alla Hamsik, insomma, come mezzala sinistra.
No, e quindi avanti.
E Nere, Sopolitano, Kvaratskhelia e Lukaku davanti.
E questa mi sembra la squadra, a mio giudizio.
E dica che questa squadra è da scudetto, dica, lo dica.
Secondo me sì.
Ah, così come è strutturata in questo modo?
Sì, secondo me sì.
Perfetto.
Secondo me sì.
Potremmo anche chiudere. 0816363663 per intervenire in diretta. Di Lorenzo non è un difensore centrale, ci scrive questo amico, e la questione finisce qui per quanto mi riguarda. Va bene, ci sono quelli che volevano chiedere di Mertens a Capuano. Mertens non è più un giocatore del Napoli, ma gioca con Osimhen. Ha visto il gol di Osimhen con la Nigeria?
Sì, vabbè, ma senti, è inutile che adesso vogliamo denigrarlo perché ha fatto quello che ha fatto. Osimhen come giocatore, si discute. Io se dovessi fare una squadra come attaccante di quel giocatore, sarei indeciso tra lui e Haaland, però sono giocatori.
Lui e Haaland?
Sì, sono giocatori devastanti.
Allora, Antonio da Gragnano scrive: buongiorno Gianluca, secondo il direttore Fedele, tranne l'Inter, quale squadra ritiene più forte? Chi ha fatto il mercato migliore?
La Juve.
La Juve, che però è in fase di cottura, nel senso che
Diagomotta
è in cucina, le pentole
davanti. La Juve ha fatto una squadra in difesa. A premere i gatti di fisicità e anche un ragazzo che ha preso dalla Verona in mezzo al campo forte, perché con lui, con Thuram, con Locatelli, con Fagioli, insomma è forte. Manca il giudizio, perché poi ha preso con Cessao che l'omologo di Chiesa. Manca, a mio giudizio, forse il vero sostituto di Vlahovic, che in questo momento è Milik, il quale ha dei problemi fisici sempre, secondo me, perché il Milan vedo troppo in difesa, non vedo una squadra che può combattere per il primo posto. L'Atalanta ha subito troppe trasformazioni e quindi il Napoli in questo momento, secondo me, è quella che è la candidata migliore, perché Roma e Lazio, a mio giudizio, si giocheranno il quinto e il sesto.
Buongiorno, Ivan da New York ci scrive: Di Lorenzo ha giocato sempre male da braccetto o in passato da centrale, viene saltato di continuo, solo come terzino destro è bravo, ci scrive questo amico da New York, Ivan. Messaggio vocale, eccolo qua.
Buongiorno Radio Marte.
Buongiorno.
Buongiorno Giffoni, salve direttore Fedele, le volevo fare una domanda, ma il Napoli nell'operazione con Galatasaray ci ha guadagnato? O era meglio che De Laurentiis si metteva d'accordo con gli arabi e dava subito a Osimhen, accettando pure 5 milioni in meno? Grazie.
Guarda, è un mistero, non ci hanno guadagnato nessuno, né Napoli né lui. Lui ci guadagnava se andava in Arabia.
Solo il Galatasaray che ha Icardi, Mertens, Osimhen.
No, vabbè, ma adesso da là è stato un appoggio, è stato purtroppo una toppa, una situazione gestita malissimo da tutti, giocatori, dirigenti, procuratori e presidente, è finita in un modo, come ti devo dire, senza grandi spargimenti di sangue, senza vinti e senza vincitore, è inutile che parliamo.
Qualcuno le chiede, ma direttore, per lei non faceva per Osimhen un po' di
come
tempo
no?
fa?
E che dubbio c'è? Ma io ho sempre parlato, per essere un giocatore devastante, voi forse non ricordate questo signore, noi avevamo avuto un attaccante in Italia che era devastante e che non aveva una grande qualità tecnica, sapete chi era?
Chi era? Cavani?
Chinaglia.
Ah, Chinaglia.
Non tutti se lo ricordano, è stato anche nell'Inter Napoli, il quale era un uomo, un giocatore di una forza fisica esagerata, da una tecnica più che sufficiente. Io quando ho parlato per intendevo dire che è un giocatore che ha un motore di una Ferrari, però ancora non è oleato bene perché non ha avuto scuola, è chiaro. È un giocatore allo stato brato che Spalletti ha migliorato facendogli fare della tecnica di, tu lo sai, l'hai visto con i tuoi occhi a Di Mario il primo anno, no?
Certo. Allora, direttore, Pasquale Isoldi le domandava di quella 4-3-3, lei ha detto strutturata in quel modo potrebbe essere anche da scudetto quella squadra. Meret in porta, quindi Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Oliveira nei quattro di difesa, Anguissa, Lobotka e McTominay nei tre di mediana, Neres, Sopolitano.
Ma guarda, io ti dico una cosa. Guardatevi bene a Gilmour,
Ecco, perché qualcuno chiede anche di Gilmour accanto a Lobotka.
No, al posto di Lobotka.
Ma non è più un Allan Gilmour?
No. È un giocatore tatticamente, è un giocatore, un cacciatore di pallone, è un giocatore che verticalizza, è un giocatore a tutto campo, è un giocatore che si sacrifica. Però tu, il Napoli ha con McTominay, con Lukaku, con Buongiorno e con altri, ha aumentato la stazza fisica dei giocatori. Il Napoli c'ha giocatori, sei.
Allora, Antonio Club Napoli Castelli Romani, buongiorno, grazie direttore per aver ricordato la mitica Inter Napoli di Chinaglia, Wilson e Peppiniello Massa. Direttore, così la salutiamo, le auguriamo una buona settimana, ci sentiamo nei prossimi giorni.
Grazie pure a voi.
Grazie ad Enrico Fedele, è arrivato anche Gigi Soriani e con lui possiamo andare in pubblicità per la parte finale di Forza Napoli Sempre, poi ci sarà un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live qui su Radio Marte, a tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, insieme sino alle 13, qui sempre solo su Radio Marte con Gigi Soriani in regia. Brunello ricorda a tutti con il suo messaggio, noi lo salutiamo con affetto, caspita, adesso tutti sono d'accordo con il 4-3-3, la settimana scorsa ti davano dell'eretico, eh sì, perché io già da un paio di settimane che parlo di questo 4-3-3 e di questa formazione fatta in questo modo, cioè Meret in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno e Oliveira nei quattro di difesa, Anguissa, Lobotka e McTominay nei tre di metà campo e Neres, Sopolitano, Kvaratskhelia e Lukaku in attacco. Insomma, questo 4-3-3 adesso comincia a convincere tutti, quando la settimana scorsa, e lo ricorda Brunello attraverso il suo messaggio, tutti mi davano dell'eretico. Io non so che ne pensa un grande allenatore, uno molto riflessivo tra le altre cose. Gigi Canni, buon pomeriggio Canni.
Buon pomeriggio.
Beh, io, essendo arrivati Gilmour, McTominay, Neres, Lukaku, ho pensato, ma visto che i tre davanti, ha detto Conte, non li cambierà mai, cioè non diventeranno mai due, quindi i due trequartisti, Kvaratskhelia, Neres e Lukaku, e i cambi riguarderanno gli altri due reparti, e visto che è arrivato McTominay, che è uno che si inserisce, che segna, lo abbiamo visto con la Scozia nelle ultime due partite, insomma due sono le alternative: o fai giocare McTominay nel centrocampo a due accanto a Lobotka nel Napoli di Conte, mantenendo la difesa a tre, oppure vari un centrocampo a tre con Anguissa, Lobotka e McTominay appunto, però a quel punto la difesa deve diventare a quattro con un 4-3. Che ne pensa lei di queste congetture, mister Colcani?
No, sono congetture. Lui adesso ha costruito la squadra come voleva, perché può cambiare i temi di gioco a seconda di quello che sono le situazioni, sia durante la partita o a seconda dell'avversario che incontra. Adesso comincerà a lavorare seriamente nel senso che si rimette a proprio fino adesso, certo, con tutta la squadra a posto, fisicamente, mentalmente, tatticamente, adesso la squadra diventa molto competitiva.
Ecco, addirittura poco fa Enrico Fedele, che è sempre uno molto scettico, insomma sempre molto critico e realista, ha detto che una squadra fatta così, un 4-3-3 con Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno e Olivera nei quattro di difesa, Anguissa, Lobotka e McTominay nei tre centrocampisti, con McTominay mezzala alla Hamsik per intenderci, quindi anche con grandi possibilità di inserirsi in zona gol, e con Neres, Opolitano, Kvaratskhelia, Lukaku in attacco, sarebbe una squadra da scudetto.
Non quest'anno, secondo me anche, ma io ho detto che lui magari quest'anno no, ma entro due anni vince qualcosa. Adesso parlare di scudetto è sempre una cosa molto, molto difficile,
però anche gli altri stanno cucinando, tranne l'Inter, insomma Juve, Milan, Roma non sono, appunto, in una situazione chiara.
Appunto, sarà un bellissimo campionato perché ci sono tutte queste squadre che hanno cambiato l'allenatore, hanno costruito degli organici importanti. L'Inter è un pezzettino sopra perché questo è il quarto anno di Simone, quindi è tutto molto più facile.
Senta, ma una squadra come il Napoli, che ha aumentato l'età media in campo, però ha aumentato anche la fisicità, conta più l'età media o la fisicità, secondo lei, nell'economia di una stagione?
Allora, ci vogliono dei giocatori esperti, se vuoi vincere qualcosa ci vogliono dei giocatori esperti con dei giovani di qualità, e questo è quello che dovrebbe fare una società. Poi, se tu vuoi vincere in fretta, con tanti giovani non vinci.
Ma la fisicità e il fatto di avere giocatori, insomma, di prestanza fisica conta molto. Napoli ha molti alti, molti oltre 1,90.
Sì, ma certo, perché tu devi avere la possibilità di incontrare tutte le squadre, non soltanto avere una situazione che a te va benissimo, è quella della velocità, rapidità, agilità. Devi avere quello e in più anche la potenza. E lui ha costruito una squadra di questo tipo.
Senta Canni, dall'alto della sua esperienza e della conoscenza un po' di tutto il panorama anche dei tecnici italiani e internazionale, Antonio Conte, secondo lei, al di là dell'aspetto tecnico-tattico, cosa ha portato nel Napoli? Dove ha cambiato il Napoli? Dove sta tentando di cambiare il Napoli? In che modo?
Guarda, ha portato la sua esperienza, che è un insieme di tante cose. Prima, la prima probabilmente è quella delle regole, valori, capire che per vincere bisogna fare certe cose, anche se Napoli ha vinto, ma anche Spalletti ha vinto il secondo anno, dando regole, valori, la preparazione giusta, tutto lo staff giusto, certo ci vogliono, e i giocatori bravi chiaramente. Guarda caso, l'anno scorso, negli ultimi, quando è andato via Spalletti, qualcosa è cambiato perché i giocatori avevano bisogno di una guida che gli rompesse le scatole. E vi posso assicurare, Antonio è uno dei più grandi rompiscatole che ci sono.
Senta, ma Antonio Conte ha uno staff molto nutrito, insomma ci sono 10-12 persone accanto a lui, più una decina di collaboratori. Io ho visto partecipare negli allenamenti a Di Maro anche 20 persone in maglia grigia, no? Che diciamo così assistevano gli allenamenti nelle varie zone del campo. Io non so se diciamo così lei è stato mai abituato a uno staff così nutrito. Però quanto conta?
Eravamo in tre, ma era un altro calcio probabilmente. Magari tre erano troppo pochi, 20 sono troppi forse, non lo so, ci sono sempre vie di mezzo.
Ma avere uno come Oriali accanto è importante per un allenatore?
Ma è importante non soltanto per l'allenatore, ma per la squadra, perché hai una persona che ha grandissima esperienza e quindi chiunque può attingere nelle situazioni più delicate. Ed è, oltre ad essere stato un grande giocatore, era un grand'uomo, quindi sai, senza uomini non fai niente. Se tu hai tanti uomini è molto facile che vinci. Vedi che ho parlato solo di uomini e non di giocatori, tecnica, tattica, tutte queste cose.
Mister, in chiusura, secondo lei questo è il Napoli di Antonio Conte o sarà il Napoli di Lukaku o quello di Kvaratskhelia quando magari rinnoverà il contratto tra...
Allora, è il Napoli di Conte, ma senza giocatore anche Conte fa poco.
Mm. Lei quest'anno vede più protagonista a naso, sì, Lukaku o Kvaratskhelia?
Adesso mi fai delle domande. Allora, sono due grandi giocatori. Lukaku è venuto al Napoli perché c'era Conte e quindi renderà al massimo di quello, di più di quello che ha reso fino ad ora. Kvaratskhelia ha fatto un'annata difficile, sta già facendo vedere che sta tornando quello che conoscevamo e quindi è molto probabile che tutti e due, assieme ad altri secondo me, non l'ultimo Di Lorenzo, troveranno la strada giusta per tornare a essere giocatori importantissimi.
Ma quando Conte dice Lukaku è un centravanti atipico, somiglia a un giocatore di football americano, che intende secondo lei?
Intende, tu pensa a un giocatore di football americano che sfonda. Sfonda, che non vuol dire fisicamente solo, perché lui è anche fisico, però sono quelli che dentro nei 30 metri sono quelli che li senti, l'avversario li sente.
Lei lo vorrebbe uno così o gli piacerebbe uno con caratteristiche diverse, sempre molto
no
forte.
No, il centravanti mio è quello che ha caratteristiche come lui, ma non quello dell'anno scorso, chiaramente, che io ho visto dell'anno prima, quello che era all'Inter con Conte.
E a volte gli allenatori plasmano anche le stagioni dei giocatori, vero?
Crei un feeling con i giocatori. Ci sono molti giocatori che, è successo anche a me, che rendono più con uno o con l'altro.
Mister, è sempre bello parlare di calcio con lei. La salutiamo e ci sentiamo presto.
Buona giornata, ciao.
Grazie a Gigi Canni, grazie. Allora, 4-3. Ci scrive questo amico, ciao Ciro Mazzocchi, scrive: ciao ragazzi, vorrei, non so se mi potete aiutare, un consiglio, non riguarda lo sport, insomma oggi diluvia, Fedele dice che il Napoli può vincere lo scudetto, ci scrive questo amico in maniera sarcastica, sentiamo questo messaggio, eccolo qua.
Oh, buongiorno Marziani, io buongiorno. Sono poco confuso, visto un poco le primavere che ho... comunque braccetto è un termine che secondo me, mi ricordo, viene dal tennis, cioè quando il tennista ha il braccetto o il braccio corto che non ha più la forza perché non ha la stanchezza o anche mentale
il braccino, braccino corto
della lungo del braccio, per un buon rovescio un buon diritto,
ma è anche chi non rischia, però cioè avere il braccino corto significa non andare oltre un certo limite, non voler rischiare eccessivamente, caro amico. Braccetto è un po' diverso, ma comunque lo abbiamo spiegato con il fautore, il creatore del termine braccetto, in una tesi a Coverciano 13 anni fa, e cioè l'allenatore Eziolino Capuano, che ci ha spiegato anche il perché lui amava spezzare la linea 5 facendo scappare l'esterno e allargando, diciamo così, il terzo dei tre difensori centrali per coprire la fascia. In questo senso, cioè, il braccetto fa proprio questo, mi pare, dal punto di vista meccanico, con la ruota si allunga e si accorcia all'occorrenza, e quindi in questo senso lo ha chiamato braccetto, ed è stato coniato, lo ripetiamo, anche dal fantacalcio ufficiale, dalla Lega Fantacalcio. Da quest'anno nel mantra, cioè ruolo per ruolo, non c'è solo il terzino, l'esterno, il difensore centrale, quindi E e DC, ma c'è anche il B. Il B è il braccetto, che viene utilizzato a destra e a sinistra all'occorrenza in una difesa a tre, anche nel fantacalcio c'è il B. E adesso invece arriva il D di Dario Sarnataro con un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Grazie a Gigi Soriani e Spider-Man per aver curato la regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto, ci sentiamo domani a mezzogiorno come sempre con Forza Napoli, sempre, sempre e solo qui su Radio Marte.